siamo nella lettera ai Romani, al capitolo 13, pagina 1128 per questa lezione. Leggiamo i versetti che vanno dall'11 al 14. Facciamo leggere. Allora.
E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Grazie. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, pagina 1055, leggiamo dal 17, dal versetto 17 al 30 compreso. Facciamo leggere Marco.
Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Amo.
Adesso andiamo ancora nella seconda Corinzi, capitolo 3, 1148 per questo, terzo capitolo della seconda lettera ai Corinzi. Facciamo leggere
versetti?
No, tutta. Facciamo leggere Alessandro.
Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. In modo che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Non su tavole di pietre, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Forse il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva del volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se, infatti, il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.
Grazie. Fratelli e sorelle, come dice la parola del Signore stessa, dice che questa parola che noi cerchiamo, no? Come dice negli Atti degli Apostoli, i greci, proprio lì, è vicino a noi la parola di Dio. Abbiamo questo grande privilegio di poter avere quante parole di Dio vogliamo. Possiamo andare a comprarne in abbondanza. Oggi viene nostra sorella, e questa è una cosa straordinaria, questa grande bontà. Non siamo perseguitati, perché il Signore oggi qui ci protegge, Egli sa, e per questo non sappiamo veramente il bene che noi abbiamo, perché non ci ricordiamo a sufficienza di tutti coloro che devono leggere questa parola di nascosto, come dei topi, neppure non rinunciano a leggerla. Mi ricordo negli anni passati che c'erano dei fratelli che avevano ridotto la Bibbia a una grandezza minuscola, ma proprio minuscola, per mandarla in Russia, dove c'erano le persone che la leggevano col microscopio, fratelli e sorelle, leggevano la Bibbia col microscopio, perché altrimenti rischiavano il carcere a vita o addirittura la morte. Ringraziamo il Signore che anche in questo paese le cose si sono aperte, queste barriere sono crollate. Ma come ci dice Paolo in questo che abbiamo letto poc'anzi nella lettera ai Romani, ci dice questo, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque le vie delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Poi potremo continuare per tante cose. Fratelli, non commettiamo l'errore di aspettare sempre che il Signore ci cambi, ci trasformi. Siamo noi che dobbiamo desiderare questo, ma non opponendoci. Se noi non lo desideriamo questo, diamo doppiamente ipocrita nel momento che chiediamo al Signore che Egli ci cambi, e aspettiamo sempre che faccia tutto il Signore, perché noi non facciamo mai niente. Ma allora la parola di Dio per chi è stata scritta? Per chi è stata scritta? Per il Signore. Il Signore sa già tutto, non c'è questo bisogno. Il Signore sa tutto. Allora, Egli ci salva, va bene, Egli fa ogni cosa, ma qualche piccola cosa, cioè, voglio dire, il desiderio nostro. Ma c'è un segreto in questo. Se, perché nelle vite di alcuni avvengono certe trasformazioni importanti, addirittura straordinarie, e nella vita di altri non avviene un cambiamento, non avviene nulla. C'è una staticità che fa addirittura spavento. E direi, è questa la famosa chiesa di Laodicea, dove non cambia niente, dalla mattina alla sera. Ma il Signore ci riprende con la sua parola dicendo: questo è un momento cruciale. Ma qual è questo? Ma perché non avviene questo? Allora vediamo, nel Vangelo che abbiamo letto prima di Giovanni ci sono delle cose veramente importanti e straordinarie. C'è un segreto in questo, fratello e sorella. No, ve lo leggo io, non vi preoccupate, tanto è scritto, potete andare a cercarlo in qualsiasi momento. Ascoltate invece la parola, ve la leggo io. Se poi ho letto qualche virgola in più o in meno, ve la cercherete. In verità vi dico, sto leggendo il versetto 25, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. E chi sono questi morti, fratelli e sorelle? Siamo noi questi morti. E questo è tutto il segreto, è questo, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato vita, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, che ha autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. È questa parola qua di Gesù Cristo che ha il potere di chiamarci fuori dalle nostre vecchie tombe. Noi come esseri umani siamo morti e noi siamo vivi solo dal momento che abbiamo sentito questa parola. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché Gesù parla a tutti, ma non tutti hanno ascoltato o ascoltano la parola di Dio che è vivificante, come dice, lo spirito vivificante che ha questo potere, è l'unica che ha questo potere di trasformarci. Qui non stiamo parlando di comportamenti, benché i comportamenti sono importanti dal momento che noi abbiamo avuto questa trasformazione. Le parole di Paolo suonano con forza. Con la forza, con la tromba del risveglio, nelle nostre vite devono suonare, perché se a noi sta parlando il Signore, nella nostra coscienza di essere umani, cioè di quelli che siamo stati chiamati, se questo è vero, perché se, chi è che viene chiamato? Quando tu chiami qualcuno, vedi, quando Samuele veniva chiamato, che era piccolo, Eli non riusciva a capire, ma Samuele aveva sentito. E solo chi sente e fa un passo avanti, solo chi ode la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, ma non voglio dire che questo sia, ma è una cosa che fa proprio da spartiacque. Ora non facciamo come quelle vergini, ve lo diciamo sempre, ma è, siccome è una cosa che Gesù ha detto, riguarda la Chiesa, le vergini sonnecchiose e quelle invece che erano sveglie, che, perché? Ma perché avevano udito la voce dello sposo, le altre avevano solo udito perché avevano sentito le loro compagne dire, ecco lo sposo sta arrivando, no? E non facciamo come quelle vergini che disprezzano con il proprio comportamento la parola di Dio. Perché vedete, fratelli e sorelle, quando noi ci dichiariamo credenti, poi c'è un rischio grave nella nostra vita, e ci rende ancora più responsabili, è quello di non aver mutato la nostra vita, perché noi diciamo di aver ascoltato la parola di Dio, riconosciamo la parola di Dio come tale, ma poi niente cambia. Ma qualcuno dirà, ma noi non disprezziamo la parola di Dio, ma che dici? Noi la leggiamo tutti i giorni e siamo certi che è parola di Dio, sicuro, ma la disprezzate dormendo un sonno ipnotico, cioè questa è la vita. Nella sostanza tu non sei un credente, perché tu ritieni che questa è la vita, ma come abbiamo visto poc'anzi nella favolosa, dico favolosa come tutta la parola di Dio, non favolosa in quanto favola, ma in quanto realtà, favolosa in quanto meravigliosa lettera ai Corinzi, che cosa succede? Succede, dice che quando il popolo di Israele fissava nel volto Mosè, no? A motivo della gloria, che poi sveniva dal volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Quindi questa siamo chiamati nello Spirito di quello che abbiamo letto prima. Chi ode, ascolta la parola di Gesù viene alla vita, chi no rimane nella morte, fratelli e sorelle, anche se è qua dentro, e lo vedremo un attimino più avanti. E poi perché infatti se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, vi ricordate del tabernacolo e tutto ciò che abbiamo studiato, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Ecco, dipende dove noi abbiamo posato gli occhi, se li posiamo qua o li posiamo dall'altra parte. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza, e questa speranza sappiamo che poi è una certezza nel momento che abbiamo udito la parola di Gesù Cristo. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che è transitorio, cioè dovevano guardare oltre, perché Mosè non ci sarebbe stato più, e dovevano guardare a questa promessa futura della gloria alla quale gli era stato promesso. Dice che ma le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi quando leggono l'antico patto lo stesso velo rimane. Dobbiamo stare attenti che lo stesso velo, cari fratelli e sorelle, rimane anche per noi che veniamo qua ed ascoltiamo oppure leggiamo nelle nostre case la parola di Dio. Gesù tuona dicendo: l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Solo quelli che l'avranno udita. Ma sappiamo che se siamo solo uditori della parola, dice, non facitori, questo non potrà portare a nessun cambiamento nella nostra vita. Tutto il segreto, cari fratelli e sorelle, della salvezza non sta nel leggere soltanto la parola di Dio, perché e noi qui siamo persone che leggiamo la parola di Dio, non sta solo nel leggere la parola di Dio, ma di udirla e ad essa ubbidire per vivere. Questo è il segreto. Se l'abbiamo udita è il segno dell'ubbidienza, è il segno che siamo diventati ubbidienti e sottomessi, non c'è un'altra soluzione. Questo è il segno evidente di coloro che hanno udito la parola di Dio, alla quale si sottomettono e ubbidiscono, perché sono stati chiamati a vita. Gli altri continueranno per canto loro. D'altro canto, chi ha udito la voce del Figlio di Dio è una nuova creatura che cambia totalmente la sua vita, perché è folgorato da Gesù, non dalle sue elucubrazioni mentali, è cambiato da Gesù. Prima l'apostolo Paolo, sapete che seguiva la religione dei suoi padri con un grande zelo e grande ardore, lo ricordate questo? Ma non era la verità. Non aveva ancora sentito quella voce che gli aveva sconvolto tutta la vita. Paolo non aveva ancora sentito quella voce, al momento che ha sentito quella voce, Saulo, E così l'ha sentita e ha cambiato. Ha cambiato non solo la sua vita, la vita di Paolo, ha cambiato anche la nostra, perché sta scritto. Questo è così perché ho udito veramente la voce di Gesù. Questa voce non cambia soltanto la nostra vita, cari fratelli e sorelle, ma sconvolge in senso positivo, se questo è vero. Sconvolge in senso positivo. Credetemi, fratelli e sorelle, che il profumo di Cristo giungerà anche a quelli che ci circondano. Non è possibile che non si siano accorti che siamo dei credenti. Non è possibile. E noi non è che siamo solo dei credenti perché ci siamo dichiarati tali, perché siamo venuti qua, abbiamo fatto il cane. No, perché come detto prima, abbiamo letto prima, sempre in Corinzi, si è considerato che siamo dei credenti non perché abbiamo parlato agli altri di una nuova religione, capisci? Ma semplicemente perché Gesù ci ha cambiati. Ci ha cambiati, ci ha mutati. E il suo amore ci cambia radicalmente. Sapete cosa significa radicalmente? Cioè, la chiamata, tra tutti, Gesù ha chiamato Abramo, e poi i suoi figli, Isacco, Giacobbe, figli della promessa, quelli sono i chiamati, ma sono quelli che hanno veramente avuto la vocazione e che hanno sentito la voce del Signore, sono stati cambiati, ed è questa voce che risuscita i morti. Cioè, noi siamo dei morti, siamo degli zombie fino a quando non abbiamo sentito questa voce. Come nella vita terrena, così anche in quella spirituale è impossibile che non ci sia questo cambiamento, ma non mentale, bensì pratico, visibile, tangibile, un cambiamento che tocchi con mano. Non so se si sono accorti di noi, se continuiamo sempre a fare polemiche per quello, per l'altro ancora, no? Ci schieriamo con questa squadra, con l'altra. No, io non so se hanno visto questo. E se non hanno visto qualcosa che va al di là degli schieramenti, al di là di un comportamento normale. Cioè, normale nel mondo, ma non normale per quelli che... C'è scritto: vinci il male con il bene. Ed è questo il nostro comportamento. Vinci il male con il bene, c'è scritto. Voi siete una lettera di Cristo scritta con lo Spirito di Dio. Fratelli, è vero o non è vero? Facciamoci qualche domanda. Perché poi dice ancora: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via dunque le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza. Sapete cosa significano queste cose? Non sto a fare... Senza contese e gelosie. Di cosa contendiamo? Di quale? Perché devo essere geloso di un... Cioè, cosa sono queste cose? Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfare i suoi desideri. Che cosa vuole la carne da noi, fratelli e sorelle? Cosa vuole la carne da noi? Dipende chi serviamo, chi vogliamo servire noi. Voi siete una lettera di Cristo scritta con lo Spirito di Dio. Se abbiamo ascoltato veramente, cioè se questa voce ha toccato le corde del nostro spirito e ha risuscitato i morti, cioè se ci ha veramente risuscitati, ecco perché, fratelli e sorelle, ogni nostro comportamento riprovevole grida al cielo ed è uno scandalo in mezzo a noi. Non so se mi spiego, se è un comportamento riprovevole, io non potremmo avere degli elenchi senza giudicare nessuno, ognuno esamina se stesso, sta scritto. Gettiamo via le opere che ci rendono indegni dell'onore che il Signore ci fa. È questo possiamo ancora dire se questo è giusto o sbagliato? Possiamo ancora dire se una cosa è giusta o sbagliata? Se abbiamo ascoltato la voce del Signore, sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Indossiamo le armi della luce, che sono quelle della verità. Le mie parole, cari fratelli e sorelle, credetemi che sono superflue se veramente abbiamo sentito la voce di Gesù. Non superflue in quanto non sono vere, ma perché sapete già che vi sto dicendo la verità. Non sono più cose che devo dirvi io, perché sono scritte in questo santo libro e nei nostri cuori. Si sa la verità, la conosciamo. Se abbiamo sentito la voce di Gesù che ci ha chiamato, ma veramente nello spirito, non nell'appartenenza a un gruppo, eccetera. Comportiamoci dunque onestamente e non come i pagani, che sono pieni di immoralità, ubriachezze, eccetera, gozzovili, dissolutezze, tutto ciò che disonora il Signore, se siamo figli. Infatti, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i suoi desideri. Ehi, mica poco.
E se
tali eravate una volta, tali eravate così, pagani e questo e quell'altro, sapete, se conosciamo la parola di Dio, però oggi non è più così, non può essere più così. Ma non perché si viene qua o si va da un'altra parte, semplicemente che se abbiamo udito questa parola, questo è un cambiamento epocale, si può dire, nella nostra vita. Cioè da quel giorno qualcosa è successo nella mia vita, io sono cambiato, sono decisamente cambiato, mutato, e non posso più continuare a desistere, a dire che questo non è vero. Sono cambiato veramente. Perché poi c'è ancora un'altra parola, ognuno analizzi molto attentamente questi versetti. Chi di noi era morto sa di essere stato risuscitato dalla voce del Figlio di Dio. Lo sa. Chi non lo sa ancora, geme e freme. Questo non è un particolare da poco. Questo di sapere di essere stati chiamati, risuscitati dalla voce del Figlio di Dio, ma grande, una cosa molto molto grande, enorme, che divide i capri dalle pecore, fratelli e sorelle. E facciamo un piccolo riassunto di questo. Vedete che il Signore Gesù dice che vivranno solo le pecore vivranno, mentre i capri, che pure fanno parte dello stesso gregge, andranno in perdizione. Ve lo dico io questo, oppure sta scritto, fratelli e sorelle? Ve lo dico io, sta scritto. E vedete che è sintomatico come il Signore si rivolga sempre a chi ascolta la sua parola, sempre, che lo ha risuscitato. Capri e pecore fanno parte dello stesso gregge. Non parla a quelli di fuori, che a loro dice, Signore dice, ma perché ci parla in parabole? Perché voi è dato di conoscere le cose che riguardano il regno di Dio, ma quelle di fuori, per quello parlo in parabola, affinché non capiscano, no? Perché il Signore parla ai suoi, non dice che separa le pecore dai lupi rapaci, o dai leoni, o dai serpenti, non dice questo, ma parla di animali che stanno dentro lo stesso recinto, ovvero, chiamiamola Chiesa, Non facciamoci illusioni, fratelli e sorelle. Solo chi sente la voce del Figlio di Dio è già risuscitato fin da oggi. Infatti chi crede è salvato, non sarà o era. E lo si può dire solo se questo è visibile in una vita trasformata. Da questo si capisce se veramente abbiamo ascoltato. Ma oggi perché il Signore parla? Non per esprimerci un giudizio, ma semplicemente per invitare coloro che ancora non sono stati cambiati, trasformati dalla parola di Dio, invitarli ancora una volta, perché Egli è misericordioso, perché Egli è l'Iddio che ci parla e che ci vuole salvare, e anche questi capri che ci sono, che siano trasformati in pecore. Allora ognuno esamini se stesso e si sforzi di ascoltarla, questa parola, anche se per la prima volta, dopo anche tanti culti magari, poiché questa è la stessa voce che farà risorgere con potenza coloro che sono morti in Cristo dalle tombe. Se abbiamo ascoltato questa voce, ascolteremo anche la seconda, la chiamata, quando saremo nelle tombe. Se non l'abbiamo ascoltata, l'ascolteremo con i capri nel giudizio. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? È scritto. Ecco perché è un giorno cruciale, cari fratelli e sorelle. Queste parole di Dio non vogliono scoraggiare. Prego. Queste parole di Dio normalmente sono una cosa normale.
Grazie.
Queste, allora ritorniamo al versetto precedente. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Queste parole di Dio non vogliono scoraggiare nessuno, non vogliono scoraggiare nessuno, lo diciamo. Qui non siamo qui per esprimere giudizi, perché il giudizio spetta solo a Dio, ma siamo qui per mettere in luce tutta la potenza della parola di Dio, e a quello che Dio ci chiama. Quindi queste parole di Dio non vogliono scoraggiare nessuno, ma semplicemente dare la giusta importanza e il giusto valore a come abbiamo accettato la salvezza nella nostra vita. A come abbiamo accettato la salvezza della nostra vita, e a far presto, perché ogni momento della nostra vita è solenne, fratelli. Non pensiamo che ci siano dei momenti che non sono solenni. La vita è solenne perché è stata creata da Dio. Tutta la vita è solenne e ha bisogno. Certo, noi non siamo panteisti che pensiamo che le cose siano importanti, sono abitate anche le pietre da Dio, no. Noi crediamo che tutte queste cose sono state portate alla vita da Dio, e noi adoriamo Dio, non le cose che ha fatto, ma attraverso le cose che Gli ha fatto riconosciamo che Egli è Dio. A maggior ragione dobbiamo darci da fare per le cose che riguardano Dio. Ecco perché Paolo dice: consci del momento cruciale. C'è un momento cruciale, perché la salvezza è adesso più vicina di quello che possiamo immaginare. Forse non ve ne siete accorti, forse non ce ne accorgiamo. Immaginare non è, come possiamo dire, che la notte non è che possiamo dire che la notte non sia avanzata. Lo vediamo. È avanzata comunque, e il giorno è vicino. È avanzata in ogni caso, e avanza in ogni caso per ognuno di noi, giorno dopo giorno, il giorno è vicino, anche perché il domani, cari fratelli e sorelle, non ci appartiene, non ci appartiene. Ecco perché il momento è cruciale e solenne, il momento è cruciale e solenne, perché potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita questo, e anche il nostro ultimo culto che ascoltiamo. Ascolta le parole di Gesù Cristo. Arrenditi. Vi scongiuro, fratelli e sorelle, ad ubbidire. Senza questa condizione non ci si troverà tra le pecore, ma tra i capri. Se non si ubbidirà, non, Gesù lo dice, non ci troverà tra le pecore, ma tra i capri. E sapete bene le parole di Gesù riguardo a questo. Cosa dice? Ai capri, che mette alla sua sinistra: allontanatevi da me, malfattori, non vi ho mai conosciuti. Chi siete? Via. Momento cruciale è proprio quello di come, e se abbiamo sentito la parola di Gesù che vivifica, se l'abbiamo sentita questa parola vivifica, oppure l'abbiamo sentita e le nostre vite sono rimaste le stesse. Molti gruppi religiosi si trovano attorno a un uomo, fratelli e sorelle, perché ha carisma, perché ha faccia, o ci seduce quest'uomo, a seconda delle vedute, ed è proprio questo il problema. Invece non bisogna trovarsi attorno ad un uomo, non bisogna trovarsi attorno ad un uomo perché ha carisma, ma perché egli, come voi, è stato risvegliato e chiamato dalla vivente parola di Dio, ed è attorno a questa parola vivente che i credenti si trovano. È ovvio che il Signore deve avere dei servitori, non ha dei capi, ha dei servitori di cui si serve, non dei capi. È attorno a questa parola che bisogna trovarsi, e il Signore ha stabilito dei servitori per questo. Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Non l'avrebbe detto. E allora questo è. I gruppi religiosi si trovano di solito attorno ad un capo, attorno ad un uomo. Noi ci onoriamo di dire che ci troviamo attorno alla parola di Gesù Cristo, attorno al suo spirito, perché ci incontriamo per ascoltare la sua parola. E in ogni momento le cose delle quali vi vengono dette da sottoscritto, da qualcun altro, possono essere messe sotto la griglia o sopra, come preferite, la graticola della parola di Dio, per vedere se vi è stato detto il vero e il falso. Oggi diceva: io prendo testimone il cielo e la terra delle cose che voi sentite, affinché nessuno potrà mai accusarci di niente. Ora, come sta scritto nei Corinzi, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. E questo che è stato detto in Corinzi assume un significato profondo per tutti, ebrei, cristiani, per tutti. Solo se hai udito la voce di Gesù vuol dire che sei stato scelto, solo se l'hai udita questa voce. Non se vieni qua con noi perché ti trovi bene. È una pazzia. Sì, vieni pure, per carità, nessuno ti manderà mai via, ma solo se hai udito la voce di Gesù vuol dire che sei stato scelto per trasformare il tuo stato di morte in quello di vita e di vita eterna, perché oggi non appartieni più ai morti, ma appartieni ai viventi se hai ascoltato questa voce. Altrimenti, anche se hai ascoltato questa voce, sei nell'ovile, ma non sai che c'è chi ti ha chiamato. Se la parola è udita senza spirito, qui la tua responsabilità sarà ancora più grande. Ecco perché la parola uccide, non la parola di Gesù Cristo. La parola scritta soltanto senza spirito è quella che uccide, ma quella con lo spirito è quella che vivifica, perché è la parola del Figlio di Dio. Non posiamo più lo sguardo solo su ciò che è transitorio, perché il nostro problema, cari fratelli e sorelle, è grave. Per quello non vediamo il momento cruciale, perché la nostra vita ci sfugge davanti e posiamo lo sguardo soltanto su ciò che è transitorio, cioè su ciò che passa, su quello che abbiamo visto adesso. Finito il culto, finito ciò dove il nostro sguardo viene posato, ecco, tutto passa e si ritorna un'altra parte. Invece il momento è sempre cruciale, perché la vita è sempre un momento straordinario, e soprattutto la vita spirituale. Perché guardate, vedete la morte che cos'è? Vogliamo quello noi? O vogliamo invece la vita? Perché siamo già vivi nel momento in cui Gesù ci ha chiamati, se abbiamo sentito questa voce. Siamo delle pietre viventi, ci viene detto. E io sono perfettamente convinto di questo, perché questo è il programma di Dio. Non possiamo più lo sguardo su ciò che è transitorio. Invece i nostri pensieri sono rapiti soltanto da ciò che è transitorio. E questo è un atto grave, vuol dire che non posiamo più lo sguardo su colui che ha creato ogni cosa, cioè la nostra mente e il nostro cuore rapiti completamente dal momento che siamo stati chiamati. Perché siamo stati chiamati a qualcosa di superiore alle nostre faccende quotidiane, di cui i nostri fisici e le nostre menti sono prestati per un'opera, perché lavoriamo nel mondo, ma siamo stati chiamati a qualcosa di veramente superiore. Al di là di ogni cosa che noi non immaginavamo, neppure l'onore che il Signore ci ha fatto. Perché è un momento cruciale, la vita sempre, cari fratelli e sorelle, sempre. E non deve essere soltanto durante il culto. Questo deve continuare giorno dopo giorno, perché dobbiamo essere una lettera, come dice, scritta con lo Spirito di Gesù, dove tutti si accorgono di questo. Mentre prima si contendeva, oggi non contendiamo più, perché non ci importa più nulla. A noi interessa solo questa vita nuova, questa vita vera, che non è la vita degli altri, non è la vita del mondo, è la vita di Dio che è entrata in noi, perché abbiamo sentito che siamo stati chiamati lo Spirito, che ci ha trasformati contemporaneamente, perché se non ci ha trasformati vuol dire che non abbiamo sentito questo Spirito, non siamo stati cambiati. Ecco perché oggi chi ascolta la sua voce non indurisca il proprio cuore. Non posiamo più lo sguardo su ciò che è transitorio, l'abbiamo visto poc'anzi. Mosè si copriva il volto perché non posassero lo sguardo su ciò che è transitorio, ma sulla parola che aveva detto Mosè, ispirata da Dio. Su quello dovevano posare lo sguardo, non sull'uomo Mosè. Ed è per questo che vi dico, ci troviamo qui non attorno ad un uomo, perché sarebbe un atto di idolatria, sarebbe una cosa grave, molto grave, le sette fanno così, ma ci troviamo qua attorno a questa parola eterna, attorno alla parola di Gesù Cristo che ci ha chiamati. E se qui ci sono delle persone qua dentro che fanno delle cose in qualsiasi occasione, secondo il Signore come ha destinato ad ognuno di noi, lo fanno solo perché sono dei servitori. Ma mai nessuno mi ha chiesto una lira. Abbiamo costruito cattedrali da qualche parte. Il Signore è testimone di tutto questo. Si azzardi qualcuno a toccarci. Si azzardi qualcuno a toccare quello che è la nostra realtà, così come abbiamo conservato fino ad oggi. Si azzardi qualcuno a parlare male di noi, se la vedrà col Signore. Non posiamo più lo sguardo solo su ciò che è transitorio, ma posiamo su colui che ci ha chiamati, perché ogni momento è cruciale. Fratelli e sorelle, non aspettate domani. Cambia oggi la tua vita, se hai udito la voce di colui che ci ha chiamati.
Amen.